Mystery Box, un viaggio alla scoperta di casi irrisolti, intricati misteri e storie inquietanti. A cura di Valentina Giusti e Vanna Onorato. Se il brivido non vi spaventa, restate sintonizzati su Radio Fly.
Tremate, tremate che le streghe sono tornate.
Eccoci.
Così cantava una vecchia filastrocca e chissà quante volte la sentiremo dire in questi giorni. E chissà quante volte la sentiremo dire da ora in poi qui a Radio Fly, perché oggi è soltanto un grande inizio. Infatti questa è la prima puntata di una nuova trasmissione, nuovissima trasmissione, che colorerà di nero,
di macrabo mi verrebbe da dire,
il lunedì pomeriggio di Radio Fly. Le protagoniste siamo noi, Valentina Giusti
e Vanna Onorato,
per la prima volta insieme.
Sì, esatto.
E parlerà proprio di temi un po' macabri. Hai detto la parola giusta, infatti non è un caso che cominci proprio in questa settimana, che è senza ombra di dubbio la settimana più macabra dell'anno. In realtà splende il sole
oggi finalmente, direi, esatto. Però sì, in contrasto con quello che sta per succedere.
Eh sì, perché Halloween è alle porte e abbiamo detto un programma che parlerà di misteri, di casi irrisolti, a tratti di serial killer, di fantasmi, chi più ne ha, chi più ne metta, un vaso di Pandora del mistero. Quando esatto. Può iniziare se non oggi? Se non nella settimana di Halloween. E proprio ad Halloween dedichiamo questa prima puntata, perché ci siamo chieste un po', ma Halloween, no, che ha preso una bella piega rispetto insomma anche agli anni passati,
certo, sì.
Ma che origini ha? Perché no, si sente spesso dire: ah, Halloween non è una festa nostra. In realtà io ho capito, studiando Halloween, e l'abbiamo fatto in questi giorni con Vanna in previsione di questa nuova puntata, di questa prima puntata, Halloween in realtà è una festa che accomuna più di quanto possa sembrare, perché è vero che ha delle origini
non proprio nostre,
sì,
certo.
Delle origini varie, però in realtà è una festa che accomuna un po' tutte le culture, che cercano così di scacciare la paura della morte.
Esatto, sì. Esatto.
E quindi è una festa un po' di tutti, e devo dire che accomuna anche il periodo, perché alla fine, se ci pensiamo, anche da noi la festa di Ogni Santi è,
esattamente,
è i primi di novembre,
certo, quindi, subito dopo Halloween.
Esatto, quindi è un po' proprio questo periodo, forse l'arrivo della stagione fredda, che ci porta ad essere un po' più
macabri.
Un po' più macabri, esatto. E infatti è proprio per questo che arriva Halloween. Infatti le origini di Halloween affondano nella tradizione celtica, quindi nell'Irlanda,
esatto,
dove era diffusa proprio in maniera tradizionale e serviva proprio ad esorcizzare la paura dell'ignoto, perché qui si parla di popoli, Vanna, che erano praticamente nomadi. E che cosa succedeva? Che l'arrivo del freddo, dell'inverno, della stagione appunto invernale ostile, costringeva queste popolazioni che vivevano di pastorizia, di agricoltura errante, diremmo, a fermarsi, quindi a fermare tutto, a costruire un villaggio in attesa che la primavera lasciasse il posto a questo rigore invernale. Quindi
certo.
Era una situazione di stallo, ma anche di attesa, anche di preoccupazione, perché comunque a questo inverno si doveva sopravvivere. E quindi, immaginando questo scenario, me lo immagino anche con la nebbia.
Beh sì, come la nostra immagine, magari i nostri ascoltatori in radio non la vedono, ma chi ci segue in streaming e in diretta diciamo che lo può notare. Noi abbiamo messo proprio questa immagine di questa foresta con la nebbia,
esatto,
scura.
E non è, ecco, io dicevo, difficile immaginare che proprio per questi popoli questo, il 31 ottobre, fosse l'ultimo giorno dell'anno. corrispondente quindi alla Samhain, che è il capodanno celtico. Rappresenta il cerchio della vita che si chiude, la ruota dell'anno, e quindi proprio lo stravolgere le proprie abitudini in attesa, riposando insieme alla terra in attesa dell'epoca primaverile, che sarebbe stata la rinascita. Quindi non possiamo stentare a credere che fosse proprio in questa notte che i defunti tornassero a trovare il regno dei vivi, perché le barriere tra il regno dei morti e il regno dei vivi venivano abbattute, e quindi esorcizzare la morte, anche perché probabilmente avevano paura di morire in inverno.
Certo.
È perché il freddo e
tutto. I raccolti, perché comunque diciamocelo, l'inverno è una stagione morta.
Esatto. E quindi in questo clima gelido, che cosa veniva fatto? Venivano usate delle barbabietole, ma anche delle cipolle, che sono degli ortaggi invernali, quindi la parte esterna delle cipolle, per tenere al riparo dal vento le candele.
Ecco, vedi.
E cosa ti ricorda?
Mi ricorda la leggenda famosissima del nostro Jack O'Lantern.
Esatto, e come arriva da una tradizione celtica un Jack O'Lantern americano? Perché ci fu una grande carestia che colpì l'Irlanda. Siamo a metà dell'Ottocento, e quella che verrà ricordata nei libri di storia come la grande carestia si abbatté appunto in Irlanda. Quindi tantissime persone dall'Irlanda furono costrette ad andare a cercare fortuna. E dove si va a cercare fortuna?
In America, ovviamente.
Quindi, e così arrivarono con il loro bagaglio di tradizioni, e
tra cui appunto la famosissima leggenda di questo Jack O'Lantern. Chi era Jack O'Lantern? Allora, Jack O'Lantern era questo ubriacone, diciamo descritto anche come un ubriacone taccagno, che ebbe la sventura di incontrare il diavolo. Ok, quindi tu
pensi. Forse il diavolo ebbe la sventura di incontrare
lui. Sì, in questo caso
lui.
Sì, hai detto bene. In questo caso sì, perché cosa successe? Il diavolo, appunto, i due si incontrarono in questo pub. Alcuni dicono appunto proprio nella notte di Halloween. Quindi pensa un po', e praticamente Jack aveva bevuto troppo e stava per cadere nelle mani del diavolo. Cosa succede però? Lui riuscì ad imbrogliarlo dicendo che avrebbe offerto la sua anima in cambio di un'ultima bevuta. Quindi il diavolo cosa fa? Si trasforma in questa moneta, mi sembra di ricordare appunto da 6 pence, per pagare l'oste. E Jack cosa fa? In maniera molto veloce riesce a mettersi questa moneta nel borsellino, dove aveva però una croce d'argento. Quindi il diavolo ovviamente non poteva tornare alla sua forma originaria.
Rimase intrappolato.
Esattamente, rimase intrappolato. E quindi pur di liberarlo, però Jack fece, diciamo, promettere al diavolo una cosa. Lui lo avrebbe liberato se solo lui non si fosse ripresentato per prendere la sua anima per almeno altri 10 anni.
Il famoso patto col diavolo.
Esattamente questo. Cosa succede? Che però poi questi 10 anni passano. E quindi arriva il momento per il diavolo di andarsi a prendere l'anima di Jack. Quindi passano questi 10 anni, il diavolo torna da Jack ed era pronto appunto per prendersi la sua anima. Però cosa succede? Che Jack, comunque furbo, in maniera molto furba, lo rimbroglia. Cioè lui gli chiede di prendere una mela dall'albero. E cosa succede? Che mentre appunto il diavolo sta prendendo questa mela, molto furtivamente Jack disegna una croce sull'albero. In questo modo il diavolo è costretto, diciamo, a rimanere sull'albero, non può scendere, quindi è intrappolato ancora una volta. E Jack cosa fa? Gli fa promettere, pur di farlo scendere, gli fa promettere appunto di non andare più a cercare la sua anima.
Mai più.
Mai più, mai più. Quindi a questo punto il diavolo è costretto ad accettare, e così è. Cioè, quindi lui non va più a cercarlo. Cosa succede? Che poi gli anni passano, Jack invecchia, ovviamente, e muore. Però cosa succede? Succede che Jack, ovviamente, avendo vissuto in maniera molto così, ecco, squilibrata.
Poi ai limiti.
Esatto, quindi non aveva fatto una vita
degna,
arriva alle porte del paradiso, ovviamente viene scacciato, non viene accettato. va alle porte dell'inferno, quindi si ritrova il diavolo, e il diavolo gli dice: noi abbiamo fatto questa promessa, io intendo mantenerla e quindi non posso prendere la tua
il
anima.
Il diavolo era di parola e non vuole prendere la, non prende la sua anima. Jack.
Quindi Jack cosa fa? Jack è costretto a vagare per le, diciamo per le strade, nell'oscurità, senza appunto poi una dimora per la sua anima a questo punto. E cosa succede? Che Jack gli chiede un'ultima cosa al diavolo e gli chiede di poter avere almeno una luce che gli consentisse di vagare per queste strade oscure. Scure, appunto con una luce, e questo diavolo gli dà un carbone ardente e Jack decide di metterlo all'interno della sua rapa che aveva con sé, penso proprio per alimentarsi, insomma per cibarsi con questa rapa, e da qui nasce appunto il cosiddetto, la cosiddetta tradizione di intagliare ora per noi le zucche mettendoci dentro all'interno questa candela per illuminare la strada. E quindi da qui è da qui che è nata questa usanza per diciamo delle zucche, le rape.
Ora, sì, che tanto... poi si è trasformata, esatto, in zucche, in perché zucca. L'America è ricca di zucche.
Esattamente.
E ci sono anche delle zucche appunto che non sono commestibili e quindi sono state usate per fare queste facce un po' inquietanti che servono appunto a esorcizzare la
per
paura.
Per spaventare. Esatto, questi spiriti.
A spaventare gli spiriti maligni e anzi a confondersi tra loro, no? Per
Bravissima.
Avere più possibilità di cacciarli. Oggi Halloween è una festa, tu pensa che l'America spende oltre 2 milioni di dollari per le decorazioni di
Halloween.
Cioè
loro ci tengono particolarmente.
Loro ci tengono tantissimo, sì. E anche per i bambini il grido di battaglia di trick or treat, che poi è diventato dolcetto scherzetto per noi, ti garantisco che è proprio un gran divertimento. Diciamo un po' come un carnevale ormai, perché ci si traveste, ma più macabro, perché ovviamente la parola d'ordine è spaventare.
Esatto, esattamente, sì, sì.
Io penso una cosa, penso che al di là del appunto delle origini, che comunque sono molto belle, sia l'occasione per trascorrere del tempo di qualità insieme ai propri cari e quindi divertirsi e perché no ricordare anche i propri cari che non ci sono più.
Hai ragione, sì, sono d'accordo con te, Vale.
E a proposito di passare del tempo insieme, cosa si può fare dopo aver passato la serata a chiedere dolcetto scherzetto, essere stati in giro dolcetti scherzetti tutti stanchi? Cosa c'è di meglio da fare in famiglia se non guardarsi un film? Voglio dire...
una bella
Halloween.
Maratona di horror non la fai ad Halloween.
E allora ti vedo, hai qualcosa di pronto.
Sì, diciamo che mi sono salvata qualche film spaventoso, horror, che possiamo appunto vedere durante la notte di Halloween. Primo tra tutti il famosissimo Shining. Quindi questo horror psicologico che mostra appunto una splendida spirale di follia, alienazione e violenza. Ovviamente qui si tratta tutti di film magari da non far vedere ai bambini,
no,
ai tuoi
bambini.
Vabbè,
io poi penserò ai bambini.
Esatto, ma diciamo agli adulti. Un altro è appunto Halloween. Ed è proprio un cult del genere horror che è assolutamente da inserire nella lista dei film da guardare. Poi ti ricordo anche un altro capolavoro che è Rosemary's Baby. Lo conosci?
Sì.
Ecco, un capolavoro del genere horror dalla trama letale, quindi se chi non l'ha mai visto va visto. Ultimo, ma non di importanza, il famosissimo Nightmare. Quindi un grande classico che ha per protagonista uno dei mostri più riusciti della scena dell'horror, che è Freddy Krueger.
Sì.
Cioè, già se ti viene in mente Freddy Krueger, cioè già lì. Esatto, esattamente.
Vabbè, però per chi invece in casa ha dei bambini come me, quindi insomma magari è meglio evitare
sì,
di
questi
guardare
film.
Questi film suggeriti da Vanna, anche io ho un suggerimento. In realtà anche per i bambini c'è veramente un bel panorama. Però io oggi voglio, insomma, mi va di proporne uno un po' diverso in realtà dal solito. Infatti ti porto anche in un'altra tradizione ancora. Abbiamo parlato dell'Halloween celtico, dell'Halloween americano, riportato in Europa, e io ora ti voglio portare e voglio portare i nostri ascoltatori per qualche minuto in Messico.
Bellissimo.
In Messico, perché in Messico inizia proprio in questi giorni il Dias de los Muertos, o meglio, non inizia in questi giorni, è iniziato stanotte, la notte tra il 27 e il 28, con una notte molto particolare, e è la notte in cui le anime dei nostri animali domestici defunti pare che siano più facilitati, si trovino più vicini a noi e quindi siano facilitati a venirci a trovare. E quindi in Messico inizia così, con gli animali domestici, e continua dal 28 fino al 2 novembre, appunto, il Dias de los Muertos, quando sempre le barriere tra il regno dei vivi e il regno dei morti sono sospese, e quindi i defunti possono tornare a far visita ai propri cari.
Esatto.
Tu dirai, beh, è Halloween? No, non è Halloween, perché il Dias de los Muertos non ha l'accezione macabra che ha Halloween, è una grande festa, si differenzia anche semplicemente nei colori. In Messico è una grande festa colorata, piena di fiori, perché a differenza di Halloween è un momento pieno di gioia.
Di gioia, di festa.
Di gioia, di festa. In alcune zone del Messico si fanno dei banchetti al cimitero, in altri casi viene ricoperto di petali di fiori il percorso dal cimitero alla propria abitazione, così che possa guidare i cari defunti a ricordarsi la via di casa.
Bene.
E è proprio in questo scenario che si svolge il cartone animato Disney Pixar, che io ti voglio suggerire, o comunque voglio suggerire a tutti i nostri ascoltatori. Il cartone si chiama Coco e racconta la storia di Miguel, un ragazzino che sogna di diventare un celebre musicista, come lo era stato il suo idolo Ernesto de la Cruz. Però non capisce perché nella sua famiglia proprio la musica è vietata da generazioni. Non lo capisce, e per capirlo, e è determinato a dimostrare il proprio talento, dopo una serie di eventi che ci buttano un po' nel mistero, Miguel finisce per ritrovarsi niente po' di meno che nella terra dell'aldilà.
Eccoci. Tra l'altro è bellissimo questo
cartone. E chissà che cosa gli succederà e se riuscirà a far valere la propria passione. Quindi questo è il mio consiglio, Coco.
Bellissimo, tra l'altro è un bellissimo cartone.
Molto bello.
Oltre ai film, però, magari c'è chi invece ha qualche giorno così magari di riposo e può spostarsi.
E va a farsi un viaggetto del terrore.
Esattamente, quindi io mi sono, diciamo così, salvata dei posticini spaventosi, diciamo così, da visitare. Primo tra tutti il Parco dei Mostri.
A Bomarzo.
Esattamente. Poi ovviamente c'è la famosissima Mirabilandia, che adesso è allestita a tema Halloween ed è bellissimo, ho visto delle foto
strepitose. Ti rincorrono gli zombie.
Pensa un po', pensa un po'. Poi continuiamo con Corinaldo, che è la capitale italiana di Halloween. Poi ovviamente oltre al Mirabilandia c'è anche Gardaland, che anche quello è un parco divertimenti allestito in maniera molto carina per Halloween. E concludo con Triora, dove appunto si svolge la notte delle streghe.
Bellissimo. Te l'avevo detto, tremate.
Chi può deve assolutamente andare a vedere questi posti.
Allora, sì, poi anche nelle nostre zone basterà insomma informarvi, perché
sì,
ha preso veramente tanto campo e quindi ci sarà sicuramente qualcosa di carino.
Sì.
E se invece state in casa, allora anche io opto per un'altra opzione ancora, che è quella di cucinare un dolce spaventoso insieme. Quello che facciamo noi da tradizione sono delle dita di strega.
Ecco, l'idea non è che mi entusiasma,
lo so.
C'è l'idea di mangiare un dito.
Un dito di strega, sì, mozzato.
Ecco, pensa un po'.
Sì. Col sangue. Farli in realtà è semplicissimo, basterà preparare della pasta frolla anche il giorno prima e dopo quando vi mettete all'opera, è perfetta da fare anche con i bambini perché è molto semplice, vi basterà tirare dei cilindretti di pasta frolla e tagliarli più o meno della lunghezza di un dito. A quel punto basterà mettere una lamella di mandorla a simulare l'unghia e potrete fare delle pieghette a simulare invece le piegature delle dita. In forno, 180 gradi, pochi minuti, sono pronti e spaventosissimi, ma non dimenticatevi di inzupparli in una marmellata rosso fiammante.
Ok, sicuramente non bellissimi da vedere, ma saranno buoni.
Beh, allora, noi ci siamo divertite e questa prima puntata è volata così, è volata via veloce verso il galoppo di una scopa verso Halloween, che sarà la notte di giovedì.
Quindi buon Halloween.
Assolutamente, buon Halloween, divertitevi, passate del tempo di qualità con i vostri cari e noi però ci ritroviamo qui lunedì prossimo con un tema meno divertente.
Esatto, più spaventoso, più...
Veramente.
Per davvero.
Perché per la prima volta affronteremo un serial killer, cioè non lo affronteremo fisicamente.
No, meno male direi, perché sarebbe un problema.
Però ne parleremo, cercheremo di farlo con la maniera che ci contraddistingue, perché comunque noi non siamo delle esperte, ma semplicemente delle chiacchierone.
Esatto.
E quindi lo faremo a modo nostro, però cercheremo di farlo e speriamo che voi lo gradiate.
Esatto, brava Vale. Vi ringraziamo per averci ascoltato.
E non vi spaventate.
No, bene, alla prossima.
Ciao.
Ciao, ciao.
Mistero vola su Radio Fly.
Mystery Box.
Il lunedì pomeriggio.